We have no rights in this country.
Noi, gente indiana di questo paese, non abbiamo diritti. Pensiamo di essere protetti dalla legge sui diritti civili del 1968, ma non lo siamo. Questa legge ci può forse proteggere dalle ingiuste decisioni del governo della riserva, ma non dal governo dello Stato e da quello federale.
Così si esprime Harold Frazier di fronte alla sua gente. È il capo della tribù Sioux di Cheyenne River. A lui fanno riferimento gli 8.000 abitanti della riserva, che in due contee del Sud Dakota si estende su 1,5 milioni di acri, che sono più della superficie del Belgio. Nel suo ruolo di leader, Frazier è un capo di prim'ordine, diretto erede di Capo Piedegrosso, Bigfoot, l'uomo reso drammatica icona della tragedia indiana attraverso lo scatto fotografico che il 1 gennaio del 1890 lo ritrae pietrificato nel gelo ai piedi di una bandiera bianca inascoltata nella piana di Wounded Knee. Oggi i nativi delle grandi pianure del nord-ovest americano combattono una nuova battaglia. Per l'acqua, per la terra, in definitiva spiegano, per il rispetto dei trattati stipulati con Washington 1,5 secoli fa. L'avversario adesso si chiama DAP, acronimo per Dakota Access Pipeline, un oleodotto di 1.800 km che, seguendo una rotta in direzione sud-est, dovrà portare il petrolio del bacino di Bakken, al confine con il Canada, fino alle raffinerie dell'Illinois. Il governo dello Stato del Dakota, che ha approvato e finanziato il progetto, sostiene che si tratti di un'infrastruttura indispensabile per portare lavoro nella regione e sostiene, tra l'altro, che il tracciato non tocca in realtà le terre ancestrali dei Sioux.
Can't trust that federal government. I told them, we will be back. Many Wachonis. No Dapple.
Per Remy Bald Eagle, Aquila Calva, portavoce dei Sioux di Cheyenne River, non si tratta affatto di una spiegazione corretta.
Il tracciato dell'oleodotto corre attraverso quello che noi chiamiamo un territorio incedibile secondo il trattato. Quando il trattato fu firmato, tra gli Stati Uniti d'America e la grande nazione Sioux, definì chiaramente sulla carta un grande spazio esclusivo a cavallo di quello che oggi è il confine tra il Nord e il Sud Dakota. Sì, sì, esattamente. Mi riferisco al trattato di Fort Laramie del 1851, che pose fine alle ostilità tra la grande nazione Sioux e gli Stati Uniti. Quando gli atti successivi, unilaterali e illegali, decisi dal Congresso di Washington, ridussero le dimensioni della riserva alle dimensioni attuali, alcuni territori vennero occupati con la forza dal governo, ma non hanno mai avuto la nostra approvazione o il nostro accordo. Secondo loro, dunque, il tracciato non attraversa la riserva Sioux, solo perché non accettano di affrontare il fatto che gli accordi che sono stati presi tra i nostri due popoli sono stati sistematicamente violati e vanno dunque ripristinati. È una storia che va avanti da più di un secolo, che noi abbiamo ripetutamente denunciato, ma che nessun governo bianco ha mai voluto affrontare fino in fondo. Questa è la nostra prospettiva della vicenda e per questo ci opponiamo a questa decisione e a questo oleodotto. Invece di affrontare e risolvere il problema, se ne vogliono creare di nuovi, con altre violazioni.
Insomma, con la fine dell'amministrazione Obama avete perso un interlocutore?
Fino a un certo punto quello che dice è vero. Credo che i margini di dialogo si siano ulteriormente ristretti. Il punto di fondo per noi però non è cambiato. L'oleodotto che attraversa il fiume Missouri è un grave pericolo per le falde acquifere, le nostre falde acquifere. Il governo dello Stato sostiene di averci coinvolti perché hanno chiesto il nostro parere. Ci hanno consultato, ma quando abbiamo espresso il nostro parere negativo, allora hanno tirato dritto comunque. Non hanno ottenuto il nostro consenso, non hanno bisogno del nostro consenso. Quando decidono una cosa, fanno il progetto e poi...
Dieci anni fa, nel profondo nord degli Stati Uniti, dove nella prateria infinita corre invisibile il confine con il Canada, si infiamma un nuovo Klondike. L'oro nero del bacino di Bakken, spiegano esaltati geologi, è uno dei più grandi mai scoperti negli Stati Uniti ed è proprio là, nelle grandi pianure del Nord Dakota.
An oil rush is on in North Dakota, where production has risen 12-fold since 2000. But along the way, the business has also become dangerous. At least 74 people have died in the Bakken oil fields since 2006.
La cittadina di Willenstone, lungo l'alto corso del fiume Missouri, diventa l'epicentro di un vero e proprio terremoto economico e sociale. Da sperduto paese di 10.000 anime che vivono di agricoltura, diventa in pochi anni un posto dove andare e di corsa per trovare lavoro nell'industria dell'estrazione, in quella delle costruzioni, un posto che deve dare un tetto a migliaia di nuovi residenti o anche ad assicurare i servizi dai supermercati, ai bar, a tutto quello che serve, compreso, a quanto dice la polizia, anche gli affari illegali. Willenstone, prima del boom petrolifero, era solo un incrocio, affogato letteralmente nei campi, gialli d'estate, bianchi di neve nei geli d'inverni. C'è la US Highway numero 2, che corre per 4.000 chilometri dal Maine a Seattle. E poi c'è la US 85, che in 2.380 chilometri, dritta da sud a nord, unisce El Paso, confine del Messico-Texas, con Belfield, confine con il Canada. Willenstone, dunque il crocevia, ha davvero cambiato faccia. Gli idrocarburi ottenuti da quest'area erano poca roba fino al 2008. Poi la crescita tumultuosa. In pochi luoghi, in poche epoche, gli umani hanno sentito il bisogno di scavare così tanto. Attenzione, i pozzi forse resteranno, ma la produttività potrebbe calare sul serio. Da fine 2014 a fine 2016, la resa di ogni buco nel terreno ancora operativo è calata di un quarto. Il futuro, insomma, è anche un grande punto interrogativo. Ma restiamo al presente. In questo presente c'è una produzione enorme che va immessa nel sistema energetico nazionale. Dai campi petroliferi del Dakota il greggio viaggia in treno oggi. 32 lunghissimi treni settimanali, diretti a Patoka, Illinois. Un altro paese che nessuno conosce, ma che è di fatto l'intersezione di quattro grandi oleodotti e gasdotti che sono la linfa dell'economia degli Stati Uniti d'America. Per immettere nel sistema almeno 500.000 di barili al giorno, insomma metà di quanto produce oggi il nuovo Eldorado americano, nel luglio del 2016 la LCC di Houston, Texas, ha iniziato la costruzione del DAP, finanziato dallo Stato e dai privati per un costo di quasi 4 miliardi di dollari. Il grande tubo doveva essere costruito in 6 mesi e diventare operativo già all'inizio del 2017. L'apertura però è stata rimandata a causa degli scontri provocati dall'opposizione della comunità indiana di Standing Rock al progetto, i cosiddetti eventi di Cannonball.
You see, understand we have no rights on the reservation. None.
Mentre sto bevendo un caffè a Eagle Butte, la minuscola capitale Sioux, dove i 1.300 abitanti dichiarati sembrano svaniti nel nulla, una telefonata mi avverte che il capo, Harold Fraser, è disponibile per un'intervista. Mi chiede di raggiungerlo al Wapka Sika Reconciliation Site, dove è in corso un powwow, una celebrazione pubblica della cultura indiana. Chiedo indicazioni e mi rimetto in auto per 40 chilometri attraverso la sterminata pianura. L'atmosfera della riunione è festosa, carica di aspettative. Il temporale che ci accoglie è considerato un buon segno. Solo poche ore prima, il giudice federale Boasberg ha deciso di sospendere temporaneamente il permesso rilasciato nei primi giorni dell'amministrazione Trump, che autorizza l'oleodotto a superare il fiume Missouri a monte della riserva. La Corte federale ha dunque chiesto chiarimenti sul progetto, uno spiraglio di luce per gli indiani, forse il primo da quando Trump si è insediato a Washington. È dunque questo il tema del primo commento di Capo Fraser che raggiungo mentre è seduto nel palco d'onore di questo grande teatro all'aperto, circondato dagli altri leader tribali.
decision from your perspective, how do you commend this?
I think that it's, it gives us hope. Finally we see some daylight,
È una decisione che ci dà speranza, un raggio di luce. Abbiamo lottato così duramente per fermare quell'impianto, tutte le nostre proteste sono state rigettate. E adesso sì, certo, adesso abbiamo nuovamente una speranza. La voglia di difendere i nostri diritti oggi è di nuovo più forte.
Capo Fraser, ma perché siete contrari? Cosa teme da questo progetto?
The water. We know in our culture, our way of life, we need water to live.
L'acqua. È l'acqua la questione per noi. Vede, nella nostra cultura l'acqua ha un ruolo essenziale. Noi vogliamo proteggere l'acqua e se non riusciamo a proteggere l'acqua, allora tutto quel petrolio, tutti questi soldi non rappresentano nulla di buono.
Non crede che si possa salvare l'acqua e favorire allo stesso tempo lo sviluppo economico della regione?
Vede, io non credo. Ci sono altri mezzi per produrre l'energia che ci serve per vivere. Ci sono le nuove tecnologie, ci sono strade più verdi per farlo. Noi crediamo che quel petrolio è nel terreno per una ragione, che ci sono poteri più alti di noi, che l'hanno messo sotto questa terra e che dunque dovrebbe essere lasciato in pace.
Si tratta anche di una questione di fiducia e di sfiducia, ovviamente, di rapporti, insomma, di lunga data con il potere centrale.
Senza dubbio c'è anche questo. Il tracciato attraversa le nostre terre ancestrali, attraversa i luoghi dove sono sepolti i nostri antenati. Non dovrebbe proprio esserci un'opera del genere sui nostri territori.
Mi sta dicendo che il vostro è in definitiva uno stile di vita diverso da quello che invece perseguiamo noi bianchi?
Assolutamente sì. Noi pensiamo diversamente. Le nostre priorità sono diverse. Abbiamo una visione diversa del nostro futuro. Ci occupiamo della nostra gente e sappiamo noi quello che ci serve per vivere. È chiaro che la nostra visione delle cose è molto diversa da quello che è il pensiero mainstream che governa l'America.
In questi giorni nella riserva ho sentito che c'è anche grande preoccupazione per gli investimenti che mancano sull'educazione.
È da sempre un problema. L'educazione, la sanità, la lotta alla povertà che colpisce la nostra gente. Sono i problemi eterni della nostra gente. Non è una cosa che nasce con la nuova amministrazione. C'è sempre stato un atteggiamento negativo. Anche la passata amministrazione, al di là delle parole, non ha mai voluto affrontare questi problemi. L'ufficio degli affari indiani non fornisce gli insegnanti che ci servono per disinteresse, ma anche perché la corruzione è una piaga che non riusciamo a risolvere. Alla base di tutto c'è il fatto che il governo federale è sempre stato contro di noi ed è chiaro che l'amministrazione attuale non farà nulla per aiutarci e venirci incontro. Conosco bene queste dinamiche e le posso dire che non mi fido per niente del governo.
I definitely don't trust the federal government.
Perché, capo, ancora oggi la povertà affligge così pesantemente la vostra comunità?
Vede, ci sono ragioni storiche, mancano le infrastrutture. Abbiamo un grande territorio, ma non abbiamo le strade e tante altre cose che servono a costruire un'economia. Ogni anno riceviamo 2 milioni di dollari per mantenere le nostre strade, non bastano. Non c'è nessuna possibilità di assicurare la qualità delle strade con quella cifra.
Il tempo, insomma, passa, ma i problemi restano gli stessi.
Sì, le cose non migliorano. Noi combattiamo da anni per difendere il fiume Missouri. Loro costruiscono grandi dighe. La cosa ironica è che quando ci cacciano dalla nostra terra c'è sempre una legge che giustifica le loro azioni. L'ho chiesto agli ufficiali federali. Perché ci cacciate dalle terre ancestrali? E loro hanno sempre una legge cui fare riferimento. È sempre stato così. decidono e poi creano una legge per giustificare l'illegalità che fanno subire alla nostra gente. Per cacciarci dal campo di Cannonball, dove abbiamo organizzato la nostra protesta pacifica, hanno usato una legge del 1944 per la protezione dalle inondazioni. Ce n'è sempre una buona. Quando invece siamo noi a chiedere che la legge sia rispettata, allora le cose cambiano. I trattati vengono dimenticati, non ne vogliono parlare. Sanno di essere in torto e dunque li dimenticano.
He never mentioned no treaty. I mean they don't want to look at our treaties, you know, because they know what our treaties say and they know they're in the wrong.
Che tipo di vita sperate di poter vivere in queste riserve Sioux del Nord America?
You know,
vogliamo vivere la nostra vita, la nostra cultura. So che chi viene da fuori ci guarda, vede che siamo poveri e fa delle riflessioni. Ma noi abbiamo la nostra identità, i nostri costumi e la nostra lingua. Ed è questo che ci fa andare avanti.
Ancora una volta per strada, ancora campi segnati appena da piccole case. Ascolto un classico di Johnny Cash, 1972. Racconta la tragica storia di Bigfoot e del massacro di Wounded Knee.
The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Miniconjou band, a band of Miniconjou Sioux.
Nel 1888 siamo nel pieno di una delle fasi più cruente delle cosiddette guerre indiane. 10 anni prima, a Little Bighorn, 5 squadroni del 7° Cavalleria, comandati dal tenente colonnello Custer, erano stati annientati da una Lega Lakota. Umiliata, Washington reagisce con veemenza, scatena le sue forze contro le bande indiane nella Grande Prateria. Molti si arrendono, chi non lo fa viene braccato. Il 15 dicembre del 1890 viene ucciso Tatanka Yotanka, il grande capo toro seduto, e 2 settimane più tardi, a pochi chilometri da Pine Ridge, il 7° Cavalleria si rende protagonista di quella che oggi chiamiamo il massacro di Wounded Knee. 200 women and children and another 100 men. 300 vittime, uomini, donne e bambini. Uno scatto fotografico che diventa immortale, quello di Piede Grosso, morente, nel gelido inverno, che diventa un'icona della resistenza indiana. Con la sua banda pensava di raggiungere la sicurezza nel campo di Nuvola Rossa. Fu invece protagonista del drammatico epilogo delle guerre indiane. Rimosso per molti anni, il drammatico episodio torna alla pubblica opinione negli anni del Vietnam e della contestazione giovanile. Johnny Cash, appunto, nel 72, contribuisce con una ballata a rinfrescare la memoria dell'America bianca. Bigfoot lay farther on up the canyon. Some had tried to run and hide, but death showed no favorites. Women, men and children died. One side called it a massacre, the other a victory, but the white flag is still waving today at Wounded Knee. La mia tappa successiva è Pine Ridge, un villaggio malinconico che spegne la poesia della terra che lo circonda. Completamente diverso l'effetto invece che produce l'arrivo alla Red Cloud Indian School. È un'istituzione moderna composta da diversi edifici immersi nel verde, sovrastati da una bellissima collina in cima al quale si intravede un vecchio cimitero.
My name is Walt Swan. I am the superintendent, the current superintendent for Red Cloud Indian School.
Mi chiamo Walt Swain e sono il soprintendente scolastico della Red Cloud Indian School. La nostra scuola è intitolata a Capo Nuvola Rossa, il leader dei Sioux Oglala morto qui a Pine Ridge nel 1909 e che ora riposa nel cimitero sulla collina, a pochi passi dal luogo in cui ci troviamo. La scuola porta il suo nome perché nacque proprio dal suo desiderio di creare un luogo dove la nostra gente potesse avere accesso all'istruzione. Nonostante fosse un grande capo militare, fu il primo a capire che sarebbe stata l'istruzione l'arma decisiva per resistere allo sterminio culturale dei bianchi. Nuvola Rossa rinunciava a combattere i coloni bianchi che si spingevano nel West e otteneva in cambio quello che venne definito un territorio ad uso esclusivo degli Oceti Sakowin, la confederazione dei sette fuochi dei popoli Sioux, Dakota e Lakota, che condividono la comune lingua Oglala. Da quell'evento ha inizio la storia che oggi fa di noi un'istituzione di riferimento, ma credo che possiamo senz'altro dire la più riconosciuta istituzione per quanto riguarda l'istruzione della popolazione nativa di tutti gli Stati Uniti.
Red Cloud is a progressive institution.
Abbiamo ottenuto ben 72 borse di studio del programma Millennium della Fondazione Gates e mandiamo regolarmente i nostri ragazzi alle università più prestigiose d'America. 3 sono andati nelle università della Ivy League solo quest'anno. Speriamo che possano completare un circolo del sapere e riportare alla riserva le loro competenze, proprio come il capo Nuvola Rossa ha chiesto che accadesse tanti anni fa. Ma ci tengo a dirle una cosa. Noi non siamo solo un'istituzione di matrice cattolica, noi siamo un'istituzione Lakota e cattolica. E questo vuol dire che al centro della formazione dei nostri studenti c'è la cultura del nostro popolo e la lingua Oglala, che lega tra loro tutte le tribù della Grande Prateria. Siamo una scuola di successo. E questo spiega anche perché, per entrare da noi, c'è sempre una lunga lista d'attesa.
We have a waiting list to get in of people who want to be here and want to create this social change.
La scuola di Nuvola Rossa spicca come un'oasi su un panorama sociale drammatico, molto difficile. Quasi il 90% di disoccupazione, alcolismo diffuso, povertà, abbandono scolastico. La vostra lingua parlata in realtà da una minoranza della vostra gente.
Is not that is?
The language that's spoken in by the Oglala is Lakota.
Molti dei nostri studenti sono in grado di usarla. La lingua Oglala Lakota non è da tempo la prima lingua parlata nelle case della riserva. La prima lingua è l'inglese e questo è l'effetto della nostra storia. La nostra lingua, nel corso di tutto il Novecento, ha subito un profondo processo di assimilazione, che era lo stesso cui è stata sottoposta la cultura del nostro popolo. Bisognava uccidere l'indiano per salvare l'uomo, come diceva un detto popolare tra i bianchi. Noi abbiamo introdotto l'obbligo curricolare di lingua Lakota soltanto nel 2010. Una scelta importante. Capisco che per lei sia strano. Voi immagino impariate l'italiano a casa e poi l'inglese a scuola. Noi invece dobbiamo fare l'opposto. Dovete ricordare che ancora non molti anni fa, anche qui nelle scuole missionarie, si pensava che l'uso della lingua Oglala o comunque quella dei nativi non fosse da favorire, da assecondare. Era una vergogna parlare la tua lingua. Quando qui alla Red Cloud abbiamo deciso che la nostra lingua fosse materia curricolare, con tanto di voti, abbiamo compiuto un atto di audacia. I nostri insegnanti oggi fanno un grande lavoro e l'obiettivo non è di farla restare all'interno della scuola. La lingua deve tornare nelle comunità, nelle occasioni ufficiali e speriamo un giorno nella vita di tutti i giorni.
Everyday use.
Bigfoot was an Indian chief of the Miniconju band, a band of Miniconju Sioux from South Dakota land.
La battaglia per fermare l'oleodotto della discordia sembra l'ennesima sfida di Davide a Golia. Solo che questa non è una favola. È successo con la corsa all'oro nelle Black Hills, con quella alla terra scatenata dall'Homestead Act di Lincoln, che regalava 65 ettari di terra selvaggia a chiunque ne facesse richiesta. Succede adesso che il depresso Nord Dakota è diventato un posto dove correre a cercare fortuna, grazie al petrolio. I nativi di questa parte d'America, guardati con sospetto anche in passato e non solo dai bianchi, perché nomadi cacciatori di bisonti. A volte ottengono l'attenzione dell'opinione pubblica, magari persino il sostegno di personalità liberal come Susan Sarandon, Brad Pitt, che hanno partecipato in questi mesi ai sit-in di protesta per fermare i lavori. Ma di fronte a loro, oggi come ieri, c'è la forza preponderante di una nazione di 350 milioni di persone che ha fame di terra, di energia, di consumo. Se la si vede in questi termini, è persino miracoloso che esistano ancora, che vogliano combattere la loro battaglia, per l'acqua, per i diritti, per la cultura e per la lingua, per un mondo in definitiva che li accomuna tante minoranze che nel pianeta lottano ostinatamente per sopravvivere. One side called it a massacre, the other a victory, but the white flag is still waving today at Wounded Knee. Big Chief Bigfoot, your many conju band is mourned and remembered here in South Dakota land. Big Chief Bigfoot, your many conju band is mourned and remembered here in South Dakota land.